Buon pomeriggio a tutti voi, io sono Carlotta Moccetti, questa è la consulenza, con me oggi ci sono Michela De Pedrinis al centralino e Teo Zanetta in regia tecnica. Oggi torniamo a parlare di cani, o meglio, di come è possibile imparare ad ascoltare il proprio cane, perché lo sapete, questi nostri amici a quattro zampe non sono degli esseri viventi che vanno solo addestrati, ma hanno una personalità che va davvero plasmata. Diciamo che il nuovo approccio che possiamo avere nei loro confronti è quello di ascoltare la loro voce, imparare a interpretare i segnali che ci mandano. Come? Lo facciamo oggi con Marco Scardassa, educatore cinofilo. Buongiorno Marco, bentornato.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
Lo diciamo sempre, no? Che avere un amico a quattro zampe, adottare un cane, è un'esperienza meravigliosa. Però lo sappiamo tutti, a volte diciamo sviluppano dei comportamenti, possiamo dire sgraditi, ma non è tanto bello dire, piuttosto diciamo inaspettati, che non ci piacciono tanto, che non capiamo, che per noi appunto sono a volte incomprensibili. Tendiamo a umanizzarli, quindi ragioniamo con la nostra testa e diciamo: ah, se fa questa cosa è perché in realtà il cane non ha un ragionamento fine come il nostro. Faccio un esempio per tutti, no? Chi non ha avuto il cane che qualche volta ha fatto la pipì in casa o dove non doveva, quante volte qualcuno dei nostri conoscenti ha detto: eh sì, l'ha fatto per farmi una ripicca. In realtà, come ci hai spiegato tu anche in altre occasioni, il cane non fa mai una ripicca, non si rende conto che noi ragioniamo così.
No, assolutamente. Dobbiamo sottolineare che il cane comunque è un animale senziente, però ha ovviamente un quoziente intellettivo diverso dal nostro, e praticamente lui non è in grado di organizzare il dispetto, anche perché è una cosa che si organizza, si progetta e si porta alla conclusione. Perciò questi sono passaggi che lui non sa fare. Ci sono delle piccole ripetizioni, dei piccoli atteggiamenti che portano il cane a coniugare il comportamento, tra virgolette, a noi sgradito, con una ripetitività che in qualche modo nella quale lui ha trovato una conferma. Mi permetto di dire una cosa: al di là dello sviluppare comportamenti sgraditi, il problema è che nelle adozioni tante volte si pigliano dei cani che hanno già un passato. Perciò più che sviluppare, manifestano abitudini, esatto, abitudini già acquisite, che saranno tranquillamente comunque da correggere, assolutamente.
Certo, comunque quello che si diceva, bisognerebbe anche in qualche modo imparare ad ascoltare il proprio cane, che probabilmente ci lancia dei segnali, e non dare noi un'interpretazione così al momento, no? Con la nostra testa. Quindi
certo.
Facciamo degli esempi concreti, quante sono le persone che hanno i problemi perché il cane abbaia magari in maniera eccessiva, o lo fa in momenti inopportuni, oppure salta addosso alle persone, strappano al guinzaglio, non rispondono ai richiami, diventano aggressivi, oppure al contrario sono paurosissimi in determinate occasioni, poi distruggono gli oggetti, sporcano in casa. Noi a tutti questi comportamenti tendiamo a dare una ragione, ma probabilmente non è quella che noi supponiamo.
Certo, anche perché ad esempio l'abbaiare o comunque il piangere continuamente, ammesso che vada tutto bene, tante volte dobbiamo domandarci se non noi o chi poteva avere prima il nostro cane, al momento che lui piangeva, intervenivano. Anche solo magari sgridandolo, ma comunque il cane in quel modo otteneva attenzione. Perciò il suo apprendimento è che piangendo ottiene l'attenzione dell'umano, e quello è gratificazione. A quel punto è ovvio che ogni volta che cerca la nostra attenzione è portato a piangere. Il problema è che impara e viene estremamente anche protratta nel tempo. Ecco, è questo il problema. La cosa migliore, ovviamente, poi bisogna capire dove si vive, condominio, appartamento, la cosa migliore sarebbe ignorare. Tante volte l'ignorare è molto più efficace, cioè è assolutamente più efficace che una correzione data in un altro modo. Il saltare addosso, la lettura in genere è abbastanza semplice. Cominciano da cuccioli e i cuccioli sono tutti simpatici, belli, calamite di coccole. Perciò anche quando si cammina in mezzo alla strada, la gente si ferma, gli fa i complimenti, un po' s'abbassa e un po' invita il cucciolo magari ad alzarsi, nel senso per essere più comodi. A questo punto ecco che è un altro comportamento autogratificante, perché il cane impara che arrampicandosi sulle zampe, sulle gambe dell'umano, ottiene le coccole. Il problema è che dopo bisogna valutare quanto cresce, ecco. Certo. E di certo dopo diventa comunque più difficile la correzione.
Beh, poi tanti cuccioli, soprattutto quando si alzano, cercano di arrivare con le zampe addosso alla persona che incontrano, cominciano anche a non controllarsi, saltano, leccano, fanno quelli che poi i loro padroni chiamano i baci.
Sì, dopo lì dipende ovviamente dal temperamento e dalla sociabilità del soggetto, ecco, perché quando parlavi di paure, purtroppo ci sono tante paure che possono creare anche delle grosse difficoltà di gestione, e quello è importante, cercare di aiutare il più possibile e nei tempi più stretti possibili il nostro cane.
Beh, tante volte al posto di dare un'interpretazione nostra sarebbe bene chiedere aiuto a chi è più esperto, no? Allora è questa anche l'occasione, diamo subito i numeri di telefono, così gli ascoltatori, lo sappiamo, hanno sempre tante domande, l'occasione è buona per parlare con Marco Scardazza. Se volete farlo al telefono potete comporre lo 0848 030808, oppure se preferite la formula WhatsApp potete scrivere, e ricordo scrivere, non possiamo alla consulenza ascoltare i messaggi vocali, 076 321 1113. Marco, invece dicevamo ci sono anche i cani che strappano per esempio al guinzaglio.
Beh, questo indiscutibilmente è una situazione diversa, nel senso che se noi non prendiamo in considerazione il discorso delle paure, che vanno affrontate in un modo diverso, lì diventa solo un po' di maleducazione. Maleducazione intesa nel non essere stati educati. Ecco, a questo punto per problemi di questo genere ci sono un sacco di strutture con degli istruttori competenti che possono aiutare chiunque, ecco.
Parlavamo anche dei cani che possono diventare aggressivi, possono esserlo sia nei confronti degli altri cani che nei confronti delle persone, soprattutto quando magari non sono nella loro abitazione ma sono in giro. Cos'è? Paura?
E può essere anche quella. Cioè consideriamo che una delle principali, non l'unica, motivi che scatena l'aggressività è l'insicurezza. Questa bisogna vedere da cosa è determinata e che basi ha. Consideriamo che in qualche modo essere al guinzaglio per il cane rappresenta non avere una via di uscita. Perciò, ad esempio, è assolutamente sbagliato, se ci rendiamo conto che il nostro cane ha paura di un oggetto, trascinarlo col guinzaglio verso quell'oggetto per fargli capire che non c'è problema, che non fa niente. Diciamo che bisognerebbe trovare il modo di invitarlo, senza trascinarlo, ad avvicinarsi piano piano, magari non nella stessa passeggiata, nella stessa occasione, e cercare di riproporglielo di modo che possa piano piano rendersi conto che è un qualcosa di innocuo, non per lui pericoloso.
Allora abbiamo già i primi ascoltatori che stanno scrivendo. Sandro per esempio ci dice: un cane, un collie di un anno, ogni volta che incontriamo delle persone lui vuole saltargli addosso appunto per prendere le coccole, ciò che lo rende davvero felice. Malgrado questo cerco di fermarlo, tengo poco e a fatica. Come faccio a farlo smettere?
Ma più che altro ottiene poco e a fatica perché è troppo alta la gratificazione della persona incontrata piuttosto che l'intervento negativo del nostro ascoltatore. Sarebbe interessante non arrivare a contatto con la persona estranea, fermarsi a una certa distanza, ovviamente chiedendo a questa persona di non indugiare con vocine, complimentini, cose del genere che continuano a esaltare il nostro cucciolone, e quando il cane si calma, essere rinforzato dal conduttore stesso. Poi eventualmente, una volta ogni tanto, ogni 7-10 volte, è lui che dice al cane andiamo a salutare. Cioè il cane piano piano, nella continua ripetizione, impara a attendere l'accettazione del conduttore, il benestare.
Certo, mi viene in mente quando si diceva prima che comunque quando sono cuccioli e strappano il bene, tutti tendiamo, no, ad andare dal cucciolino, se salta siamo felici, e tante volte il padrone stesso è un po' compiacente, gli fa piacere che il cane riceve tutte queste attenzioni,
sì,
però poi si abitua.
Sì, anche perché c'è una eccessiva positivizzazione dei complimenti degli estranei, perché si pensa che attraverso quello ci sia una corretta socializzazione. Questo è uno dei rovesci della medaglia. Ovviamente il collie di un anno, l'ascoltatore l'avrà preso da cucciolo, e da cucciolo è un peluche meraviglioso. E andando in giro, questo è
certo.
Attirare l'attenzione degli altri è scontato.
Qualcuno ci scrive: mia figlia ha un cane di 5 mesi, non vuole stare da solo.
Sì, il problema dell'ansia da separazione, ci possono essere vari motivi. Si arriva a un problema di ansia da separazione, che è un problema importante. Il cane vive un abbandono e distrugge quello, perché è disperato. In qualche modo, possiamo paragonarlo nell'umano agli attacchi di panico, cioè si perde completamente il raziocinio, il cane non ragiona, perciò oltretutto è estremamente dannoso anche punirlo, perché cioè, non c'è raziocinio in questo. L'ansia da separazione viene trattata anche con dei medicinali, ovviamente bisogna ricorrere all'intervento di un veterinario e a una buona rieducazione anche del proprietario. Adesso io non lo so, spero che questo non sia un cucciolo che sia stato preso il sabato e lunedì la padrona doveva andare a lavorare, il cane ha cominciato a star da solo. Oppure c'è gente che con estrema accortezza magari organizza dei giorni di vacanza per portare a casa il cucciolo, e la cosa sbagliata è che in quei giorni sta insieme al cucciolo per 24 ore. Finite le vacanze, sparisce e va in ufficio. Perciò, anche se siamo a casa, o anche se a casa c'è qualcuno, è bene dare dei momenti nei quali il cane deve imparare a stare da solo, fin da subito.
Mm-hmm. Allora, qualcuno ci scrive: un bulldog francese che quando torniamo a casa non ci guarda, niente, nessuna festa. Però se in casa arriva qualcuno che non è della famiglia fa una festa esagerata. Come mai?
La battutaccia sarebbe che è opportuno farsi delle domande. Dunque, oltretutto il bulldog francese sono cani simpaticissimi, estremamente legati. La cosa onestamente appare, può apparire un pochettino strana. Evidentemente potrebbe essere, e comunque bisogna andarci cauti, potrebbe essere che questo cane ha una grossa considerazione di sé all'interno di quel gruppo familiare e perciò ritiene sia suo diritto che siano gli altri che vadano a salutar lui. E questo potrebbe essere un errore che all'inizio i proprietari hanno anche fatto. Siccome lui non si muoveva o era lento a muoversi, andavano loro. E questo lui impara. Cioè il re aspetta che i sudditi vadano a rendergli omaggio. Mm-hmm. Una buona collaborazione e rieducare la situazione.
E come si fa?
E bisogna, ovviamente con alcuni esercizi, con alcune, ricreare una, lasciatemi dire, una dipendenza del cane nei confronti dei suoi proprietari.
Mm-hmm. Allora, una signora ci dice: io ho preso un cagnolino, il suo proprietario è deceduto e mentre la famiglia si è organizzata purtroppo è rimasto per dei lunghi periodi da solo. Adesso che sta con me non mi lascia un minuto. È la mia interpretazione che ha paura dell'abbandono?
Diciamo che usando delle parole umane sì. Il problema è, innanzitutto sarebbe interessante sapere quanto tempo ha, da quanto tempo è in casa con la signora, mi sembra di aver capito. E anche qui però che non ci sia un'eccessiva dipendenza della signora a staglia addosso, perché poverino ha già avuto delle esperienze. Piano piano queste esperienze gliele facciamo dimenticare anche con un nostro comportamento corretto. È ovvio che più lei insegue il cagnolino per fargli dimenticare, nella nostra concezione, quello che ha passato, e più il cane si aspetta di essere inseguito.
Un altro ascoltatore o ascoltatrice ci dice: buongiorno, il mio cane si agita e tira il guinzaglio quando attraverso la strada sulle strisce pedonali. La faccio sempre sedere prima di attraversare, ma poi scatta e tira all'impazzata. Che cosa posso fare?
Allora, io direi che comunque per queste cose è difficile dare un consiglio sintetico così solo verbalmente. Sarebbe interessante che si facessero vedere da un istruttore come si comporta, perché il fatto che lo faccia corretto farlo sedere prima di attraversare la strada, ma questo non implica che dopo si muova con calma. Accetta di sedersi e poi scatta. Quando c'è il movimento scatta. Quello che bisogna insegnargli è di essere meno impulsivo nel muoversi al guinzaglio, ecco, un minimo di educazione.
Qualcuno fa una considerazione, ci dice: i cani sono un regalo della natura come tutti gli animali, non sono lupi o orsi e nemmeno dei robot, godiamoceli anche per le loro feste che ci fanno. Ovviamente ognuno dovrebbe conoscere i propri limiti e quelli dei cani
e anche di chi incontriamo, nel senso che se incontriamo una signora con un bel tailleur blu o un signore con un buon gessato, cioè voglio dire, la bava e il fango del nostro cane sui suoi vestiti di certo non fanno la felicità. Perciò la buona educazione innanzitutto.
Beh, a volte poi bisogna considerare che non tutti amano i cani, non tutti li conoscono e quindi potrebbero anche avere paura e fare magari dei gesti non adeguati, no?
Ma assolutamente, una delle cose più terribili è quelli che in certe situazioni lasciano il cane libero il cane che scorazza, perché poi sta gente che onestamente dice: ah, è bella la libertà. Certo che è bella, ma va gestita, cioè, voglio dire. E quando uno magari, perché ha paura, o uno che corre nel bosco, gli chiede di prendere il cane e dice: no, no, stia tranquillo che non fa niente. Cioè, stia tranquillo che non fa niente, lo dice il proprietario. Però bisogna rendere consapevole la persona che incrociamo di questo. Che cioè, ovviamente se chiede aiuto è perché non è così tranquillo.
Poi anche i bambini di solito hanno un enorme amore verso gli animali, c'è anche chi però è un po' intimorito, e soprattutto un cane di taglia medio-grande,
certo,
se si alza sulle zampe può anche essere alto quanto il bambino, insomma.
Assolutamente, certo.
Allora, un'altra domanda, qualcuno ci dice: noi abbiamo una meticcia di quasi 2 anni, molto bisognosa di attenzione, intelligente e interattiva, e cede nel fare la guardia di casa quando arrivano visitatori oppure anche degli artigiani, per esempio. Allora, come limitare la sua reazione? Abbaia molto quando esce in giardino senza una ragione apparente. Se ha dei consigli, ascoltiamo volentieri.
Ma detto così, senz'altro è un po' un problema di insicurezza. È una cagnina molto vigilante, evidentemente, perciò ogni piccolo rumore che magari a noi sfugge, a lei appare come un pericolo, un probabile pericolo, e lei si erge un pochettino a difendere il nucleo. Il fatto che anche quando esca in giardino abbai a priori dà segno di questa insicurezza, che potrebbe essere che qualche volta uscendo ad abbaiare c'è stato anche un qualcosa che ha portato a gratificare questo suo comportamento. Anche solo il proprietario che esce con voce dolma: no, guarda, vedi che non c'è niente. Cioè, il cane non è in grado di elaborare un ragionamento del genere. Ecco. Poi ricordiamoci la cosa importantissima, che sono il tempo che intercorre tra l'esibizione del suo comportamento e l'effetto dello stesso. La scienza ci dice che deve essere 0,84 secondi, meno di un secondo. È ovvio che c'è un minimo di tolleranza, però è un attimo. Ecco, non è dopo 10 secondi dire qualcosa o fare qualcos'altro. Il classico esempio è quando pigliamo il cucciolo, che l'allevatore che ci dà il cucciolo dice: se ti fa la pipì, che la vedi dopo, inutile che lo sgridi, perché il cane non riesce a collegare.
Non si ricorda di averla
assolutamente
fatta.
Assolutamente. Non collega il nostro castigarlo, sgridarlo con quell'atto, perché oramai è passato.
Quindi qualsiasi sua azione deve essere
immediatamente
ripresa
o sottolineata positivamente.
Allora, Silvana ci dice: e cosa mi dice dall'ansia da fuochi d'artificio, spari, eccetera? Abbiamo passato il mio cane ed io una fine anno da incubo. Il mio intervento è stato di sostegno, standogli vicina senza dire nulla, ma non ha funzionato. Per finire abbiamo girovagato in auto per quasi un'ora, andando più lontano possibile da questi rumori. Terribile, il cane sta malissimo, io altrettanto. Cosa si potrebbe fare?
Allora, c'è una rieducazione a certi rumori. Il comportamento della signora?
Signora,
ecco,
sì, Silvana.
La signora è comunque stato corretto, nel senso, stagli vicino senza sottolineare: ma no, poverina, non fare così, che così si peggiora. Ma essergli vicino è importante, nel senso che noi ci siamo. Non è servito a niente? No, perché comunque terrorizzata era terrorizzata. Il fatto di destabilizzare la situazione salendo in macchina, allontanandosi, è senz'altro positivo. Questo non è che comunque dà una risposta immediata. Potrebbe esserci una rieducazione con una distanza opportuna da un'origine tipo spari, e noi alla distanza dobbiamo bilanciare che il cane in qualche modo li senta, ma siamo abbastanza lontani da fare in modo che non li patisca. e poi piano piano, ma è un lavoro lunghissimo, e perché poi ci sono gli imprevisti ovviamente che ci remano contro, però è un lavoro che si può fare.
Posso immaginare, ma magari sbaglio, che comunque già solamente il fatto di essere con il cane sia tanto, cioè peggio è il cane che vive tutto questo da solo,
certo,
senza
assolutamente,
la presenza
assolutamente,
dell'umano.
Assolutamente.
Mm-hmm. Allora, qualcuno ci chiede, il mio bassotto di 2 anni, molto affettuoso, ma morde e disfa cuscini e piante in giardino, che cosa posso fare?
Allora, il bassotto è un cane simpaticissimo che troppe volte ci fa dimenticare che è una razza selezionata per infilarsi in un buco nero e piccolo e trovare in fondo un animale grosso 10 volte lui. Perciò quando si scatena, collegare il cervello alle azioni non è facile. Le distrugge tutto, capire in che situazioni, cioè c'è qualcosa che lo stimola e non trovando la possibilità di sfogarsi riindirizza il suo comportamento su qualcos'altro.
Bisognerebbe vedere per esempio se i cuscini li distrugge quando i padroni ci sono oppure se, quando sono assenti.
Ma potrebbe essere anche quando ci sono, nel senso che magari cioè c'era una terrier di un mio amico che tanti anni fa, dopo il terzo televisore che gli ha distrutto, si sono piegati ad appendere il televisore o legare la cagnolina quando accendeva la televisione, perché bastava che ci fosse un documentario, che c'era un cane, qualcosa del genere, lei si proiettava contro il televisore come se fosse l'origine. Lo dico perché da poco mi si è ripresentato con un altro cane, ovviamente non così ruente perché da un'altra razza, ma quando alla televisione appare un animale, un gatto, un cane così, questo si protende e va verso la televisione, cioè non con quella spinta. Perciò basta qualcosa, perciò cosa? Una pubblicità, che c'è magari qualcosa, il cane si eccita, non riesce a sfogarsi in quell'indirizzo, reindirizza la sua azione sui cuscini che magari sono più comodi, o non vorrei che qualche volta per gioco, visto che ha 2 anni da piccolo, con qualche cuscino, pseudo cuscino, sia stato fatto giocare, perciò per lui è un oggetto che è lecito.
Mm-hmm.
Ecco.
Nadia invece dice: buongiorno, il mio cane è aggressivo verso i suoi simili. Noi lavoriamo con un comportamentalista, però come reagire quando un cane libero arriva e non ubbidisce al richiamo del suo padrone?
Queste sono le domande che non vorremmo che mai nessuno ci facesse, perché purtroppo l'unica risposta attuabile per tutti è che sarebbe interessante se ci fossero meno maleducati in giro. Anche perché lasciano il cane libero, come dicevamo combinazione prima, non hanno il richiamo, non hanno la gestione e semplicemente magari dicono il mio non fa niente. Poi quando succede qualcosa è sempre la prima volta. È difficilissimo anche perché mi rendo conto che la signora sta facendo un percorso per correggere il proprio cane e ogni volta che c'è un accadimento del genere torna indietro di troppo. Cioè tanto lavoro viene annullato per
a
colpa
questo punto,
di un maleducato.
Forse vale la pena allora rivolgersi direttamente al proprietario dell'altro cane.
E rivolgersi come? Insultarlo?
No,
non
pregandolo,
è gentile.
Pregandolo di prendere al guinzaglio.
Sì, il problema è che sta gente magari è a 50 metri col telefonino e il suo cane vaga.
C'è Pier che ci ha mandato una foto bellissima del suo Labrador nero che sta tra l'altro dormendo appiccicato ad un gattino, sembra che si fanno le coccole, insomma. Ci scrive: il mio cane quando sono nel bosco e lo lascio senza guinzaglio è molto socievole con gli altri cani. Quando invece faccio le passeggiate in città ed è al guinzaglio con gli altri cani è aggressivo, non capisco il perché.
E quanto avevamo accennato prima, tante volte il guinzaglio per il cane rappresenta un limite della propria gestione che gli crea insicurezza. Dopo bisogna vedere dal vero, stiamo parlando così, un messaggio, un'intuizione. Indiscutibilmente sarebbe da vedere dal vero. E comunque come comportamento è abbastanza diffuso. Malgrado sia un cane estremamente socievole, senz'altro nel recondito c'è un po' di insicurezza nei confronti di altri cani.
Allora, abbiamo invece Michele che dice: buongiorno, ho un lagotto romagnolo maschio non castrato di 2 anni, molto territoriale, marcazione del territorio, sfregamento dei piedi, eccetera, eccetera, che presenta dei comportamenti aggressivi verso gli altri cani, soprattutto maschi. Come posso migliorare questi comportamenti? Grazie mille dei consigli.
Non ci dice quanto tempo ha?
2 anni.
2 anni. Allora, intanto il lagotto è un cane simpaticissimo, che adesso viene particolarmente usato, selezionato e usato per la ricerca del tartufo. Una volta era un grosso cane da caccia, grosso nel senso importante, non come dimensione, e frequentava ambienti più rustici, perciò doveva avere anche un'ottima tempra fisica, oltre che mentale, per affrontare magari rovi, paludi o cose del genere. Aggressivo nei confronti degli altri cani, secondo me c'è un'altra cosa da dire. Quando prima tu dici ascoltare il nostro cane all'inizio, l'apertura, no? Ascoltare vuol dire soprattutto leggere, e dei segnali questo cane li avrà già dati da tempo. Non arriva a 2 anni di punto in bianco. Probabilmente è un cane abbastanza dominante e nel suo essere maschio cerca la competizione con gli altri maschi. Non è facile consigliare così, nel senso che poi vedendolo magari c'è qualche sfumatura diversa, ecco, perciò il signore parla come se avesse già dell'esperienza, perciò magari qualcuno a cui appoggiarsi lo conosce.
Allora, ultimissima domanda, rubo qualche secondo ai colleghi perché abbiamo tante domande alle quali non riusciamo a rispondere. La nostra cagnolina fa spesso pipì di notte nel pannolino e invece la cacca fuori dal pannolino. Come devo fare per farla smettere? L'acqua nel pomeriggio posso toglierla già verso le 17, appunto per non farla per esempio bere?
Dunque, il fatto che sporchi, adesso la nostra cagnolina, ma non ci dice quanto tempo ha,
no.
Però da come parla probabilmente non è estremamente, non è ma magari mi sembra di capire che non è ancora, non è così giovane. Però al di là di questo, se non è giovane dovrebbe essere stata educata meglio prima. Il fatto che sporchi urini sul pannolino e invece la defecazione la faccia fuori, cioè forse è anche perché il pannolino è sporco e lei su non ci torna più. Verifichiamo questo, ecco, okay. Cioè non è poi
certo
educarla
leggere gli animali, aiutarla, forse è facile, aiutarla. Insomma, prometto risponderemo,
è importante capire quanto tempo ha,
certo, risponderemo fuori dal microfono ancora ai messaggi che ci avete inviato. Vogliamo ringraziarvi ovviamente per tutta questa partecipazione. Grazie a Marco per i preziosissimi consigli. Auguro a tutti
grazie
buon fine settimana.
Grazie a tutti voi, complimenti,
ci ritroviamo lunedì.